Ciao da Franza. Da pochi anni, però 4, l'ansia e la paura sono aumentate in modo esponenziale per moltissime persone. Lo deduco parlando con loro, cioè con le persone, con i miei conoscenti, chi incontro, ma anche leggendo diversi messaggi che mi sono arrivati e che continuano ad arrivare. Tantissimi stanno soffrendo di quella che nella mia giovinezza veniva definita para, no? Cioè, uno si diceva c'hai le pare, c'ho la para, no? Da paranoia, cioè ansia e paura senza un reale motivo di essere, senza una causa reale, ma anche solo ipotetica. Parlando con una persona particolare, a me molto cara, pochi giorni fa siamo trovati d'accordo sul fatto che certe cose che abbiamo affrontato in passato, con appena un po' di nervosismo, se accadessero oggi ci provocherebbero come minimo il panico, se non il terrore. E sono sempre di più le persone che si ritrovano a provare ansia anche forte per cose che anche solo potrebbero accadere, magari anche con pochissima probabilità, ma che nella mente crescono fino a diventare praticamente certezza, creando un'ansia fortissima che poi si trasforma in paura, perché le emozioni hanno un loro percorso fisso quando continuano nel tempo. L'ansia ininterrotta, per esempio, si trasforma prima in paura, poi in panico e quindi in terrore assoluto. Ora, pochi sanno, e altri meno ancora hanno verificato con mano, diciamo, che i pensieri non sempre nascono dal nostro interno, no? Il chiacchiericcio mentale è autoctono per il 99%, ma molte altre tipologie di pensieri ribaltano semplicemente la percentuale. Per il 99% provengono dall'esterno. A volte come risposta a uno stimolo, a volte direttamente come pensieri e concetti prefabbricati che ci ritroviamo a pensare. Ma dato che la maggior parte di noi è identificata col pensiero meccanico, li riteniamo nostri anche se non lo sono, anche se non è così. Se pochi sono a conoscenza di quello che ho appena detto, ancora meno sono a conoscenza del fatto che le emozioni funzionano nello stesso modo, con una differenza molto importante. L'emozione è infinitamente più rapida del pensiero, ma soprattutto risuona esattamente come un diapason alla presenza di un campo emotivo esterno forte. Che si tratti di schiuma emotiva, quello che la maggior parte degli esseri umani chiama emozione, o di emozioni vere e proprie, la risonanza avviene ugualmente. Se la schiuma emotiva ha origine esclusivamente biochimica, mentre l'emozione è vera no, in entrambi i casi la risonanza è forte e a causa di quella che è la natura stessa dell'energia del campo emotivo, migliaia di volte più rapida del pensiero umano. Chiaro che quando ci si sposta con la consapevolezza sul piano mentale o anche solo dall'emotivo superiore, solo tra virgolette, tutto questo viene percepito in modo completamente diverso. Ma dato che comunque anche l'illuminato ha un corpo fisico, ne ha anche uno emotivo, sempre che sia incarnato ovviamente, questa risonanza avviene per chiunque. La differenza ovviamente sta nella consapevolezza che si ha e con cui si gestisce questa energia. Però c'è qualcosa di molto pernicioso, molto pericoloso e fuori dall'ordinario in quello che sta accadendo in questi ultimi anni. Un conto, lo capisco, è lo stress aumentato da una vita sempre più lontana da quello che dovrebbe essere, cosa peraltro già molto grave. Un altro conto, completamente diverso, è quello che sta accadendo, qualcosa che personalmente non ho nessun problema a definire artificiale, oltre che voluto e cercato. Traggo questa certezza dall'osservazione oggettiva personale, che in alcuni casi mi è possibile utilizzare in modi di cui ovviamente non sto a discutere qui. Ovviamente, come sempre, non sono interessato né al fatto che mi crediate, per l'amor del cielo, e neppure a quello che potreste pensare. Potrei sbagliarmi? Forse, nei dettagli. Né tanto mi interessa discutere di quale possa essere il piano da cui procedo per questa osservazione. Quello che posso fare è dirvi quello che sta accadendo per averlo toccato con mano e proporvi quindi di osservare in quella direzione. Per il resto, come diceva sempre il maestro di K, a cui ovviamente non mi sogno nemmeno di paragonarmi e quindi suggerisco a chi lo conosce di fare altrettanto con gli adepti di cui era diretto il monito che sto per dirvi, che diceva a proposito dell'insegnamento, diceva: se quanto si afferma finirà per essere corroborato e apparire vero alla luce della legge di corrispondenza, bene, altrimenti non accettate quanto vi si dice. Quello che accade è in realtà piuttosto semplice. Esiste un campo che potremmo definire un campo di paura. Questo campo, come alcuni avranno intuito, altro non è che una forma pensiero, un egregora, che, come detto, vibra in quel range di frequenze che possiamo definire paura. Dato che è un campo energetico vibratorio esterno, risiede appunto all'esterno di ognuno di noi. Ma per semplice assonanza, quando un campo simile trova riscontro anche minimo, al nostro interno, induce una vibrazione più o meno corrispondente a quello che di simile trova al nostro interno, cioè la paura. Ognuno di noi ha paura di qualcosa, più di qualcosa, no? Normalmente questa paura può generare ansia quando rischia di diventare reale, ma si tratta di qualcosa di mediamente limitato e comunque che si manifesta appunto solo quando esiste una probabilità seria di avverarsi. Quando la forma pensiero di cui ho appena parlato vibra nella frequenza della paura, la stessa al nostro interno risuona esattamente come un diapason stimolato da un altro che a distanza lo fa risuonare, e da lì parte l'attacco d'ansia, che però in questo caso è speciale, molto intenso, forte e con la caratteristica di creare molti più scenari progressivamente sempre più tragici a partire da una sciocchezza. Per chiarire con un'esagerazione che però credo renda l'idea, immaginiamo che la paura a bersaglio sia quella della povertà, no? Di rimanere senza soldi. Passi a un semaforo, ma non ti ricordi se era giallo o già rosso. Normalmente manco ti porresti il problema, ma in questi tempi ti viene l'ansia di ricevere una multa. Ma a quel punto cominci a pensare a tutte le multe che ne hai ricevuto, tutte le volte che hai ricevuto una multa in passato. Ti viene il dubbio, ma l'avrò pagata o no? Da qui in poi il disastro, perché lo scenario che la mente va a costruire è quello che alla fine ti vede seduto sul marciapiede mentre ti portano via la casa. Totalmente immaginario, con una possibilità di avverarsi prossima allo zero, ma non esattamente zero. E su questo la paura appoggia le proprie fondamenta e una volta insediata risponderà tutte le volte che si presenta qualcosa di simile. Se sei un po' ipocondriaco, per fare un altro esempio estremo ma nemmeno tanto, ti tagli con un coltello mentre pegli le cipolle, corri all'ospedale a farti l'antitetanica o a vaccinarti. L'azione di questo tipo da parte dell'egregore ottiene un effetto molto importante. Anche chi è abituato ad osservarsi dall'interno farà fatica a vedere che la paura che prova è indotta dall'esterno. A differenza di quei pensieri di cui parlavamo prima, di cui è relativamente facile vedere la provenienza, nel caso della paura non c'è un vero modo di accorgersene, a meno che non si osservi la forma pensiero in azione direttamente sulle proprie paure interne. Egregora, sua azione, nostra paura. Se non le vedi tutti assieme, non puoi renderti conto realmente del rapporto di causa-effetto. Ovviamente esseri più evoluti e con una maggiore consapevolezza se ne accorgono immediatamente, però già sono rari coloro che riescono a osservare l'estraneità dei pensieri. Ancora di meno tra loro sono in grado di osservare la provenienza delle proprie emozioni e ancora di meno tra loro sono coloro che possono vedere questa forma pensiero in azione e rilevarne, comprenderne il meccanismo di influenza. Ma per la sfortuna di qualcuno, gli esseri umani una volta che vengono allertati su qualcosa in alcuni casi affinano i sensi, specialmente quelli sottili, e la percezione sensibile, per cui, come spesso accade quando si parla in termini di energia, una volta che ti indico in quale direzione, in quale spettro di frequenza vibratoria guardare, anche se prima non vedevi un tubo, ecco che improvvisamente ci vedi. Ammesso che ovviamente tu non sia totalmente cieco, a prescindere, ovviamente. La qualità di questa egregora è facile da esemplificare. Immaginate di avere in mano un colino, no? Uno piccolo scolatoio. Ora immaginate delle linguine di soia rimaste per una settimana nell'acqua di un tombino e che quindi sono quasi marce, stracotte, viscide eppure puzzolenti. Ora immaginate di averle all'interno di questo colino e che mentre l'acqua le abbandona, quello che rimane comincia ad aggrumarsi in una sorta di sfera mezza marcia, puzzolente e disgustosa. Vi fa schifo? Ecco, questo è più o meno la qualità di questa egregora, che a vedersi assomiglia parecchio a quella sfera, ma con un aspetto molto più organico, no? Come se invece che di soia le linguine fossero fatte di carne di pollo andata male, ecco, una cosa del genere. Ora, questa forma pensiero è quella che sta causando questa terribile ondata di ansia quasi irrefrenabile. Parliamo di un campo che avvolge comodamente mezza Europa e ingloba l'altra metà, ma che di fatto non ha bisogno di tanta potenza per fare quello che fa, perché una volta che ha indotto la paura in qualcuno, ecco che quella stessa paura, dato che si alimenta non dell'energia dell'egregora, ma di quella della persona, la stessa energia va a alimentare l'egregora in una specie di circolo vizioso grazie a cui non serve così tanta energia per tenere attiva quella forma pensiero, perché di fatto si autoalimenta, e più aumentano le persone che hanno paura, più potere assume l'egregora, che così può influenzare sempre più esseri umani. Ho detto prima che non ho alcun problema a dichiararne l'origine artificiale, è così. E vi è un esempio lampante in quello che sta accadendo ormai dal 2020, massima alimentazione della separazione. Vedi per esempio il lockdown, no? Di cui ormai sostanzialmente ovunque hanno capito l'inutilità, ma che in pochi di cui in pochi hanno compreso quanto deleterio sia stato il suo uso, e ovviamente nessuno ha pagato per averlo messo in atto, chiaramente. Ma anche l'imposizione del pensiero unico in tutti i suoi aspetti non fa altro che separare con la scusa di voler includere. E poi basta guardare come si muove la stampa, ormai pura propaganda di regime, ma non del regime a cui abitualmente si pensa. Piove, allarme, precipitazioni, bombe d'acqua. Fa caldo, allarme, temperatura, siccità. Fa freddo, allarme gelo, allarme inverno, allarme di qui, allarme IT alert, qualunque occasione buona per alimentare la paura. Per l'amor del cielo, è ovvio che molti non si sognano neppure di avere neanche la minima ansia. Ci sono gli incoscienti e i supercoscienti, che in entrambi i casi si fanno scivolare letteralmente addosso questa cosa anche con una vera facilità. Ma è altrettanto ovvio che invece molti soffrono di un'ansia che può essere leggera, ma molto più spesso è così profonda da incidere sulla qualità stessa della vita, rallentare l'energia e portare grandi se non enormi sofferenze. Cominciate ad osservare. Osservate le vostre emozioni, osservate che vanno e vengono anche con una discreta regolarità. Vi sorprenderete a pensare, se già non è successo, che cazzo mi sta succedendo? Osservate la paura, non cercate di gestirla razionalmente. La mente è la, salvo in alcuni specifici casi, la mente è la causa prima della paura. Non si può combattere un'arma con la stessa arma. Un fucile non può sparare a se stesso. Osservate finché non vi accorgerete che qualcosa sta cambiando. Un ciclo tra un attacco ad ansia e l'altro magari un po' più lungo, un po' più di voglia di fare, anche una risata in più. E a quel punto aprite gli occhi. Guardatevi intorno e realizzate che c'è qualcuno che davvero sta usando la paura per rendere tutti schiavi. Ma non dovete opporvi, dovete osservare. Più osservate, meno la paura avrà la forza di gestire le vostre reazioni e più avrete energia per osservare, vedere e discutere. E meno sarete schiavi. Ricordatevi che il fatto che il bene vinca sempre è comunque una delle migliori trovate del male. Il bene vince solo se agisce e lo fa nel modo, e se lo fa nel modo corretto, da sveglio, con intelligenza, consapevolezza e coscienza. Il male sa esattamente cosa fare e quando e lo fa senza se e senza ma. Il male non si lamenta, non si preoccupa della disforia di genere, se ne frega completamente di qualunque cosa non sia utile al suo scopo. Agisce. Quindi osservate, osservate, osservate. Vedrete che le cose cambieranno senza nessun altro atto. Ricordatevi di essere eccezionali. Ci si vede in giro.
Benvenuti su Franz Blog, canale video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv in versione scritta, video e audio.